Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. C'è un nuovo contratto collettivo nel settore della vendita in Ticino, soddisfazione da parte dei datori di lavoro e dei sindacati. Molestie sessuali sul posto di lavoro, triplicate le segnalazioni su una piattaforma online creata 6 anni fa nel Canton Zurigo. Ancora missili statunitensi sullo Yemen, colpite diverse postazioni da cui gli Houthi lanciavano razzi contro le navi in transito nel Mar Rosso. Il dado è tratto a Taiwan, le prime indicazioni del voto danno un testa a testa tra le due principali forze politiche in corsa alle presidenziali. Lo sport sci alpino, all'italiana Sofia Goggia, la libera femminile di Zauchensee miglior svizzera, Lara Gutberami sesta. Ed è iniziata la libera maschile dell'Auberhorn, attesi e protagonisti ancora Odermatt, Sarrazin e Kilde. In Ticino è stato rinnovato il contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio. Siglato a fine dicembre scorso, sarà valido fino al 2026. Una buona notizia per il settore della vendita, che l'anno scorso era stato al centro di diverse votazioni, ciò che aveva creato qualche tensione fra padronato e sindacati. Ora le parti si sono dette soddisfatte, anche se secondo i sindacati si tratta soltanto di un primo passo. Il contributo è di Pervin Cavaccioglu.
Era fine giugno quando era scaduta l'obbligatorietà del CCL nella vendita. Poche settimane prima si era votato sulla modifica della legge sull'apertura dei negozi dopo che era stato lanciato il referendum. Le condizioni di partenza per le trattative per il rinnovo del CCL non erano quindi delle migliori. Poi la notizia ieri nel tardo pomeriggio. Una nota della Commissione Paritetica Cantonale per il Commercio a Dettaglio annunciava la firma per un nuovo CCL valido 3 anni. Marco Pellegrini del sindacato OCST riconosce la complessità delle discussioni, ma per il bene di chi lavora era importante giungere perlomeno a un compromesso.
Abbiamo mantenuto le posizioni sui diritti fondamentali espressi nel contratto e in aggiunta siamo riusciti ad ottenere perlomeno dei rilevanti aumenti sui salari minimi del settore. Per le persone senza formazione verranno aumentati tra il 2024 e il 2026 di 244 franchi mensili e per invece le persone qualificate di 264 franchi mensili.
Quello del salario minimo è il punto che aveva fatto uscire il sindacato Unia dal tavolo delle trattative alcuni anni fa, un aspetto che per Chiara Landi resta ancora critico.
Il contenuto del contratto collettivo non è stato modificato, non ci sono dei miglioramenti, quello che cambia minimamente sono i salari, dovuto soltanto all'aumento obbligatorio dato dalla legge sul salario minimo, che ha portato il salario a dicembre a 19,50 e che lo porterà a dicembre di quest'anno, del 2024, a 19,75. Questi sforzi di cui si millanta in realtà non sono degli sforzi, perché è semplicemente un minimo adeguamento a quello che è già previsto dalla legge.
Per le parti contraenti, il rinnovo del CCL permette di riprendere le trattative nei prossimi 3 anni per rivedere altri articoli del contratto.
C'è un primo candidato ufficiale alla successione di Marco Chiesa alla presidenza dell'Unione Democratica di Centro. Si tratta del consigliere nazionale di Svitto, Marcel Dettling, che è già considerato il favorito. La decisione è presa, ha affermato l'agricoltore 42enne in un video pubblicato oggi sul sito web del Blick. Le sezioni cantonali del partito hanno tempo fino al 19 gennaio per rendere noti i nomi dei candidati alla presidenza. I delegati eleggeranno poi il nuovo leader nel quadro dell'assemblea del 23 marzo. Battute sessiste, contatti fisici non desiderati o ancora l'impressione di essere svantaggiati sul posto di lavoro a causa del proprio sesso. Dalla fine della pandemia sono triplicate le segnalazioni di molestie sessuali sul posto di lavoro. Lo dicono i responsabili della piattaforma online belestigt.ch, creata 6 anni fa dall'Ufficio delle Pari Opportunità di Zurigo in collaborazione con sindacati e associazioni femminili. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Belästigt.ch, da Belästigung, che in tedesco significa molestia. Dallo scorso anno, settimanalmente, in media 4 persone, nel 90% dei casi si tratta di donne, cercano sostegno sull'omonima pagina internet perché ritengono di essere vittima di molestie sessuali sul posto di lavoro. Le consulenze sono triplicate dalla fine della pandemia, questo ovviamente perché molti sono rientrati in ufficio, spiega Nervo Loder dell'ufficio della parità di Zurigo. Un aumento, fa notare il giurista, che è però anche legato al fatto che non si tratta ormai più di un tema tabù. Oggi se ne parla molto ed è merito anche del movimento MeToo, che ha cambiato radicalmente la percezione delle molestie sessuali sul posto di lavoro ed ha contribuito a far emergere casi che prima venivano taciuti o minimizzati. Casi come battute sessiste, commenti degradanti, ma anche contatti fisici indesiderati o abusi sessuali, casi, sottolinea Nervo Loder, che sono sempre l'espressione di una disparità di forza e potere tra le persone coinvolte. Ci si può rivolgere, ricorda belestic.ch, anche mantenendo l'anonimato. I collaboratori del portale offrono una prima consulenza, forniscono consigli su come comportarsi, come difendersi o a chi rivolgersi in caso di bisogno di aiuto. Aumentano le richieste di aiuto, ma anche la ricerca di informazioni da parte di responsabili di aziende confrontate col problema. I promotori di belestic.ch stanno dunque pensando di estendere la loro attività e creare un servizio di consulenza per le piccole e medie imprese, sempre più coscienti che le molestie contribuiscono a degradare gli ambienti di lavoro, con effetti negativi anche sulla produttività.
Le rivelazioni del recente studio sugli abusi nella Chiesa Cattolica sono state devastanti per l'abbazia di Saint-Maurice in Vallese. Non si è invece ancora parlato della Fraternità San Pio X, la comunità tradizionalista che ha sede a Menzingen nel Canton Zugo e che in Vallese è nota per lo storico seminario di Écône. Ora, secondo un'inchiesta di Le Temps, gli abusi sarebbero invece ben presenti. Sentiamo Lucia Mottini.
La comunità fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970 non è immune dal fenomeno degli abusi, anche se finora ha preferito gestirli autonomamente e con la massima discrezione. È quanto emerge dall'inchiesta giornalistica di Le Temps, che si è scontrata con un muro di silenzio. Il movimento tradizionalista, che conta 160 priorati, 6 seminari internazionali e oltre 100 scuole su 4 continenti, non aveva del resto nemmeno voluto aprire i propri archivi alla commissione sovietica che ha indagato in Francia sugli abusi. Malgrado ciò, alcuni casi sono emersi in un passato recente e sono stati oggetto di condanna da parte della giustizia belga o francese. È il caso, ad esempio, di un prete vallesano che ha commesso abusi nel priorato di Cristo Roi a Bruxelles e che ha scontato la condanna in Svizzera. Altri casi sono caduti in prescrizione. Secondo un collettivo di vittime della Fraternità Pio X, i preti problematici sarebbero una sessantina sul totale di 700. A pochi mesi dalla sua creazione, il collettivo ha già ricevuto numerose segnalazioni, la metà su abusi sessuali e l'altra su abusi psicologici e derive settarie, come quelli subiti dal vallesano François de Rietmatten, che racconta al giornale le punizioni corporali subite in un collegio a Lione. La Fraternità Pio X afferma oggi di incoraggiare le vittime a sporgere denuncia presso le autorità giudiziarie, ma le testimonianze rivelano la difficoltà di denunciare i fatti all'interno di una comunità chiusa e che si considera più pura del resto della Chiesa Cattolica. Ciò non significa che l'istituzione sia rimasta del tutto inattiva negli ultimi decenni. I pochi documenti raccolti rivelano come all'interno si siano adottate a volte misure di segregazione dei preti problematici, ma anche come spesso sia mancata la capacità di esercitare un reale controllo sul rispetto delle sanzioni.
La scorsa notte è stata la più fredda dell'inverno in Svizzera, con la colonnina di mercurio precipitata a meno 25 gradi alla Brevin nel Giura Neucastellano, la solita nota Siberia della Svizzera. Decisamente freddo anche nei Grigioni, a Samedan si sono sfiorati i meno 23 gradi. Ora all'estero, in Yemen, dove gli Stati Uniti sono tornati a colpire avamposti Houthi nella capitale Sana'a e in altre località. Intanto le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme: un'escalation potrebbe portare a conseguenze molto gravi. I dettagli con il collaboratore Lorenzo Trombetta.
Si intensifica la campagna di bombardamenti anglo-americani sullo Yemen contro postazioni militari del governo filo iraniano di Sana'a, incarnato al movimento degli Houthi, e cresce inevitabilmente la tensione politica e diplomatica sia in Medio Oriente che in ambito internazionale. Poche ore prima del secondo attacco statunitense questa notte su postazioni yemenite, il presidente americano Joe Biden, incalzato ieri sera dai giornalisti, ha definito gli Houthi un gruppo terrorista, affermando che gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a colpire lo Yemen per neutralizzare la minaccia sul Mar Rosso, sia agli interessi di Israele sia a quelli di trasporti energetici su scala globale. Ma la Russia, che aveva già ieri condannato l'azione anglo-americana, oggi ha denunciato in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU la flagrante aggressione americana e britannica contro la sovranità dello Yemen, con quello che Mosca ha definito un attacco massiccio contro la popolazione locale. Sul terreno le forze yemenite, sostenute dall'Iran, confermano il secondo round di bombardamenti avvenuti questa notte contro postazioni radar e piattaforme di lancio di missili lungo la costa, nei pressi del porto di Hodeida sul Mar Rosso, nel nord e sulla capitale Sana'a. Gli americani e i britannici pagheranno cara questa azione, hanno affermato stamani i vertici del governo yemenita degli Houthi.
Alla vigilia dei primi 100 giorni di guerra a Gaza, tra oggi e domani in Israele sono previste diverse manifestazioni organizzate dalle famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. A partire da questa sera a Tel Aviv è prevista una marcia per la città. Domani mattina invece nel kibbutz di Re'im si terrà una rievocazione storica in memoria delle persone uccise e rapite da Hamas durante il festival musicale Nova. Altre manifestazioni sono attese in diverse città del mondo. A Taiwan è in corso lo spoglio delle elezioni presidenziali e legislative, un voto cruciale che determinerà il futuro dei rapporti con la Cina. Poco più di tre ore dopo la chiusura dei seggi, il filo indipendentista Lai Ching-te è in vantaggio sui due rivali dialoganti con Pechino. Noi ci colleghiamo con Lorenzo Lamperti a Taipei. Allora Lorenzo, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Si può dire che il quadro è già delineato?
Sì, insomma, si sta delineando il vantaggio, sta consolidando il vantaggio del filo indipendentista Lai Ching-te del DPP, Partito Progressista Democratico. Lai in questo momento è poco sopra il 40% quando è stato completato lo spoglio di circa la metà dei seggi. Si tratta, per intenderci, del candidato più odiato dalla Cina. Al secondo posto, invece, staccato di circa 8 punti, c'è Ho Yo-i del Kuomintang, il partito favorito da Pechino, e sembra decisivo per la probabile vittoria di Lai il buon risultato del terzo incontro comodo Ko Wen-je del Partito Popolare, che ha conquistato il voto di tanti giovani con una proposta che è un po' una terza via tra i due rivali, che lui definisce anticinese nel caso di Lai e filo cinese nel caso di Ho. Attenzione anche al risultato delle legislative, dove si sta rivolgendo ora l'attenzione dei partiti. A differenza degli ultimi 8 anni, il DPP non dovrebbe avere la maggioranza assoluta, e con un parlamento frammentato potrebbero esserci un impatto per esempio sulle spese di difesa.
Anche ieri Lorenzo, la Cina aveva ancora avvertito che qualsiasi passo verso l'indipendenza di Taiwan porterebbe a un'azione militare. Quanto si sente tra i taiwanesi questo rischio di guerra nel giorno in cui hanno scelto il nuovo presidente?
Insomma, il fattore cinese qui è sempre presente. Basti pensare, ora mi trovo davanti alla sede del DPP, il partito filo indipendentista, che si trova in Beiping Donglu, letteralmente via Pechino. Ecco, allo stesso tempo proprio qui sventrano anche bandiere arcobaleno, visto che il partito rivendica con orgoglio di aver legalizzato per primo in Asia i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma anche le bandiere di Ucraina-Israele, un modo per segnalare una presa di distanza rispetto alla Cina anche sulle questioni internazionali. Tra gli elettori di tutte le età con cui ho parlato durante l'apertura dei seggi, ne ho trovati parecchi che dicevano di aver votato i candidati dell'opposizione, in realtà, per ridurre il rischio di tensioni con la Cina. Anche alcuni elettori tradizionali del DPP che sottolineano le differenze tra Lai, che viene percepito più radicale rispetto alla presidente uscente Tsai Ing-wen, sempre del DPP. Qui alla sede del partito invece si ribadisce che nessun taiwanese vuole la guerra, ma che serve rafforzare le proprie difese per evitarla. Devo dire comunque in generale che più che la paura di una guerra prevale l'orgoglio per essere protagonisti, qualunque sia il risultato finale di un processo democratico.
Sì, Lorenzo Lamperti in collegamento da Taipei. Ora in Francia, dove è appena stato formato il nuovo governo guidato dal 34enne Gabriel Attal. A fare maggiormente discutere è la nomina della ministra della cultura Rachida Dati, e ci spiega il perché da Parigi Annalisa Cappellini.
Diciamo che le prime parole pronunciate dalla neoministra della cultura Rashida Dati spiegano un po' tutto. La mia nomina può sorprendere, lo capisco, ma io non sono sorpresa. Sono pronta a battermi, ecco. Così ha detto Rashida Dati, che è stata scelta per far parte del nuovo governo di Gabriel Attal. Una nomina che ha subito generato una valanga di critiche anche tra le fila della maggioranza. Rashida Dati infatti è una fedelissima dell'ex presidente Nicolas Sarkozy e una delle figure più emblematiche del partito di destra, Les Républicains. La sua nomina conferma dunque ancora una volta la virata a destra del presidente Macron. Ma la neoministra della cultura ha anche qualche piccolo problema con la giustizia. Dati è coinvolta in varie indagini, tra cui una per corruzione e traffico di influenza. In realtà però la nomina dell'ex sarkozista scontenta soprattutto la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, sua grande rivale. Le due si sono già sfidate alle urne nel 2020 per ottenere il prestigioso posto di sindaca della capitale e potrebbero tra l'altro trovarsi di nuovo una contro l'altra alle prossime elezioni nel 2026, quando però Rashida Dati potrebbe essere molto più nota e più popolare proprio perché membro del governo.
Insomma, una nomina che fa molto discutere, ma perché Rashida Dati ha accettato questo incarico?
Per Rashida Dati questo in realtà non è il primo incarico ministeriale. È già stata infatti ministra della giustizia durante il quinquennio di Nicolas Sarkozy. Fu una guardasigilli combattiva e spesso polemica, in ogni caso molto controversa. Ma questa nuova nomina rappresenta indubbiamente una sorta di riscatto per Rashida Dati, che sin dalla fine della sua missione al Ministero della Giustizia, ormai 15 anni fa, non ha più avuto incarichi importanti a livello nazionale, conservando solo il suo posto di sindaca del 7° arrondissement della capitale e un seggio al Parlamento europeo. Rashida Dati torna dunque sotto i riflettori dopo una lunga assenza, ma a che prezzo? Per tornare al potere è stata costretta a voltare le spalle al suo partito storico e a rinnegare tutte le critiche mosse contro Macron in questi ultimi anni.
Annalisa Cappellini in collegamento da Parigi nell'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto.